L'ideale del silenzioso nel componimento egiziano, l'insegnamento di Amenemope. Ilaria Cariddi. 1. Introduzione. All'interno del genere letterario egiziano antico degli insegnamenti, componimenti di natura sapienziale che istruiscono alla morale, al vivere civile e all'affermazione personale, un posto di rilievo è riservato. Lungo l'arco di una produzione elaborata e copiata dalla fine del terzo millennio avanti Cristo al secondo secolo dopo Cristo, alla personalità dell'uomo silenzioso. Eine Central Figur der Ägyptischen Ethik, lo definisce Emma Brunner-Traut nel Lexikon der Ägyptologie. Lungi dall'essere limitato al mero evitare di prendere parola, quello del silenzioso si configura infatti come un modello paradigmatico per vaste aree dell'etica relazionale. Epitome del corretto atteggiamento linguistico, tacere significa prima di tutto padroneggiare ogni aspetto della complessa arte della comunicazione. La parola è più difficile di ogni lavoro, ammonisce l'insegnamento di Ptahotep. Astenendosi dall'intervenire in numerose situazioni, per buona creanza, autocontrollo, per non dilapidare l'immenso potenziale comunicativo e performativo della parola, e in qualità di una strategia deliberata che, assicurano i testi, risulta sempre produttiva ed efficace. Il comportamento linguistico è spesso elevato, pars pro toto, a paradigma per l'intero spettro della condotta sociale. E quello del silenzioso divenne dunque un polo morale positivo, sinonimo di un individuo di successo, giusto, ben voluto a corte, tra i suoi sottoposti, tra i suoi pari e dai superni. Tale ideale, esplorato in molti componimenti sapienziali di Medio e Nuovo Regno, è specialmente rappresentato nell'insegnamento di Amenemope, l'ultimo della letteratura egiziana classica precedente a quelli in demotico, considerato tra i prodotti più raffinati dell'intero genere letterario. Le fonti che ce lo tramandano, piuttosto numerose, ci restituiscono il trattato completo e attestano la sua inclusione nel canone dei testi utilizzati per l'educazione scolastica, che consisteva, in parte, nella copiatura di opere tradizionali, per avere gli insegnamenti di ogni rotolo fissati nel cuore, come si dice nella lettera satirica del papiro Anastasi I. Un esercizio che, mentre formava i giovani nella pratica della scrittura, imprimeva in loro le basi del sistema etico della società. La stesura dell'opera si data tra la fine della XX e l'inizio della XXI dinastia, 1100-1050 a.C. circa, ed essa fu letta e copiata almeno fino a tutta l'era della prima dominazione persiana, 525-400 a.C. circa. La lunga tradizione di Amenemope è testimoniata, inoltre, dalla sua diretta influenza sulla saggezza veterotestamentaria, in particolare sul libro dei Proverbi. L'insegnamento prende l'avvio da un prologo ove l'autore ne presenta lo scopo e l'efficacia ed enumera i propri titoli. Amenemope, scriba del catasto e dei granai, redige le sue massime come consuetudine per il genere per istruire suo figlio. La cornice è quasi certamente pseudoepigrafica. Per tradizione, le sapienze egiziane sono difatti trasmesse sotto il nome di una auctoritas, siano essi gloriosi nobili del tempo delle piramidi o funzionari di cui vengono elencate cariche e onorificenze, al fine di rendere le loro massime più paradigmatiche. Quale che sia il vero autore del testo, esso mostra una notevole omogeneità sia a livello di composizione e contenuto, sia a livello stilistico, nel suo neo-egiziano letterario ricco di metafore, paragoni, parole rare e fraseggi brillanti, di grande efficacia e lucidità espressiva. Amenemope organizza il suo pensiero attorno ad un evidente punto centrale, un senso morale fortemente impregnato di religiosità. Il dio, Panecer in egiziano, nominato spesso al singolare, è presente nella maggioranza dei capitoli a mostrare la sua partecipazione ad ogni momento della vita dell'uomo e come referente ultimo delle regole di buon comportamento. In questo, Amenemope si discosta notevolmente dalle meccaniche sottese alle sapienze più antiche di Medio Regno. In esse, i consigli si basavano sul principio di causalità morale, secondo cui solo il compiere il bene paga, mentre il male conduce presto o tardi al fallimento. E su un nesso di reciprocità, quel do ut des che sta alla base delle relazioni umane. Per citare Jan Assmann, questo principio di una provvidenza immanente non presuppone né l'intervento divino né quello statale e si basa sull'esperienza quotidiana di una convivenza funzionante. Si tratta dell'idea di una circolazione autoregolata di bene e di male. L'insegnamento di Amenemope articola il suo proposito educativo su una visione tripartita delle relazioni umane, descrivendo il corretto rapporto con i superiori, con i bisognosi e con la divinità, preoccupazioni da sempre alla base dell'etica egiziana, ma lo spazio dedicato qui alla terza componente non ha precedenti nella letteratura parenetica. Pur trattandosi di opere di tradizione, che reiterano i fondamenti della morale in una società oltremodo conservatrice, gli insegnamenti recepiscono, sottilmente, lo spirito dei tempi. E dalle massime di Amenemope traspare quella visione del mondo in cui il Dio dirige personalmente la storia e in cui l'uomo costruisce con lui un rapporto diretto, che è una delle grandi rivoluzioni religiose, culturali e sociali del Nuovo Regno. È in questa cornice che si inserisce il tema del silenzio, rappresentato da 8 menzioni esplicite dell'aggettivo verbo ger, tacere, silenzioso, e da numerosi altri ammonimenti indiretti al tacere. L'importanza del concetto non si registra però soltanto a livello quantitativo, bensì soprattutto qualitativo. La figura del silenzioso, benché ancora delineata, come nei testi precedenti, in forma di strategia per l'affermazione mondana, si arricchisce in Amenemope di sfumature e implicazioni inedite, collegate con la nuova rilevanza del divino, che hanno fatto discutere in ambito accademico. Dopo aver analizzato le ricorrenze del tema, presenteremo alcuni aspetti di tale problematica. 2. I riferimenti al silenzio e al silenzioso in Amenemope, catalogo e discussione. Prologo. Inizio dell'insegnamento di vita, dell'ammaestramento di salute, di tutte le regole del frequentare i grandi, delle norme dei cortigiani, per dirigere l'uomo sul sentiero della vita e farlo prosperare sulla terra, per salvarlo dalla bocca degli altri, Nehemef Emra Enkui, mentre è celebrato nella bocca degli uomini. Fatto dal soprastante ai campi, esperto nel suo mestiere, il vero silenzioso, Geruma, originario di Tinis, Amenemope, figlio di Kanecht. Il prologo mostra immediatamente un forte accento sugli aspetti sociolinguistici del proposito didattico, in prospettive relative all'etichetta, alla politeness e alla costruzione dell'ethos, ma anche a quella salvezza dalla bocca della gente che, come vedremo, è un'istanza ricorrente in coevi brani di letteratura e di preghiera, rispecchiata da simili preoccupazioni più volte citate nel nostro testo. E ci si imbatte nella prima menzione del tema del tacere già nella presentazione dell'autore, con quell'epiteto vero silenzioso, Geruma, che compare come appellativo morale di Amenemope e che sarà citato a più riprese all'interno dell'opera. È per questo che nella storia degli studi si è forse voluto vedere in questo appellativo più di quanto realmente vi sia. Mordecai Gilula testimonia che «It is perhaps the most famous and most discussed of all Amenemope's ideas», primarily because of biblical scholars who believed that the idea of the Ger Ma was Amenemope's most individual contribution. Come Gilula e altri commentatori non hanno mancato di constatare, l'espressione è in realtà un diffuso cliché delle cosiddette autobiografie dell'élite egiziane. Testi di ambito funerario che presentano su stele, statue e pareti delle tombe il cursus honorum e il profilo morale del proprietario del monumento. Mentre l'epiteto esornativo silenzioso, Geru o Ger, compare in leggero anticipo sul genere sapienziale nelle autobiografie di primo periodo intermedio e dell'inizio del Medio Regno, 2100-2000 a.C. circa, il rafforzativo vero silenzioso, Geru Ma, si afferma dalla XVIII dinastia, 1550-1295 a.C. circa, come assicurazione di veridicità e genuinità degli encomi autobiografici, di cui si avvertiva già in antico la standardizzazione. Moltissimi sono gli esempi analoghi, diffusi sin dal primo periodo intermedio, come veramente preciso, davvero giusto, vero eccellente di carattere. Chi scrive ha catalogato, allo stato attuale della ricerca, 31 occorrenze della locuzione, di cui 20 ascrivibili alla XVIII dinastia. Non solo non si tratta di un'invenzione di Amenemope, ma la sua epoca non è neppure quella che registra il maggior interesse per il concetto. L'epiteto appare dunque come un elemento della formulare presentazione dell'autore, configurata nelle modalità del genere autobiografico, e non indica di per sé un'idea peculiare o un modello fondante per l'intera opera. Tuttavia, certamente con questa scelta Amenemope dichiara la sua aderenza ad una tipologia di carattere esaltata in uno dei brani più noti dell'intera opera. Capitolo 4 dell'insegnamento di Amenemope. Quanto all'uomo focoso, Pa Shemem, nel tempio, è come un albero germogliato al chiuso. Nello spazio di un momento viene la sua perdita delle foglie e trova la sua fine nei cantieri navali. Oppure è trasportato via dal suo posto, sui flutti, e la fiamma è il suo lenzuolo funebre. Ma il vero silenzioso, Germa, si tiene in disparte, di Efsu Emrut. È come un albero spuntato all'esterno, fiorisce e duplica il suo raccolto, è caro al suo signore. I suoi frutti sono dolci, la sua ombra piacevole, e trova la sua fine nel giardino. Si presenta qui quello che forse è l'esempio più citato riguardo al valore del silenzio in tutta la letteratura egiziana, inserito all'interno di un capitolo particolarmente studiato, sia per l'icastica contrapposizione dei modelli di comportamento giusto e sconveniente, sia per l'inedito suggestivo paragone tra i due tipi di uomo e il destino di due alberi. Il capitolo 4 propone infatti un esempio dettagliato per lodare il vero silenzioso, mettendolo a confronto con un individuo frequentemente stigmatizzato negli insegnamenti, il cosiddetto focoso, Pa Shemem. Soggetto colpevole di svariati illeciti contro la collettività, rappresentati in primo luogo dagli impieghi scorretti della parola, il focoso è indicato tramite formulazioni differenti, sempre però correlate al campo semantico del calore. Esso fa la sua comparsa nell'insegnamento di Ptahotep. Non ripetere una calunnia su un discorso che non hai udito personalmente. È un'uscita del focoso. Tahet. Letteralmente quello dal ventre infiammato. Quando rispondi ad un discorso in fiamme, volta via la tua faccia padroneggiandoti, la fiamma del focoso si dissipa. Ta'ib, letteralmente quello dal cuore infiammato. Nel modello culturale egiziano, collera, mancanza di controllo ed eccessi verbali di ogni tipo, dal grido al tumulto alla maldicenza, sono caratterizzati in maniera estremamente negativa. Le metafore del fuoco nel corpus della letteratura parenetica sono sovente legate all'antagonismo di matrice linguistica, all'uso non comunicativo e anzi distruttivo della parola. Gli insegnamenti di ogni epoca riportano ammonimenti come «il prospero è colui che trattiene la sua bocca», poiché le accuse degenerano in discorsi di guerra, dall'insegnamento di un uomo a suo figlio. «Preserva la tua lingua dalla parola dannosa», dall'insegnamento di Amenemope. Se c'è insulto c'è lotta e se c'è lotta c'è uccisione, dall'insegnamento di Kashe Shonki. E abbondano anche raccomandazioni di non intervenire in alterchi e insurrezioni. Si trattava di un problema di vita quotidiana evidentemente molto sentito. Al soggetto pericoloso non bisogna neppure rispondere, ma voltar via la faccia, non ascoltare né replicare. Ma Amenemope dedica alla descrizione del focoso una centralità e uno spazio quasi paragonabili a quelli riservati alla lode del suo opposto. L'uomo dal comportamento scorretto è assimilato ad un albero che, cresciuto in un luogo inadeguato, reca solo disturbo e non può che andare incontro ad una amara fine, mentre per l'altro, sviluppatosi in maniera esemplare, si delinea una prospettiva gradevole e benefica. Nonostante la presenza di alcuni apax legomena e termini ambigui che non permettono di determinare le precise sfumature dei termini di paragone, la struttura risulta chiara. Come un albero germogliato in un punto inadatto deperisce e viene necessariamente abbattuto, così il focoso nel tempio non ha spazio, si trova in una dimensione che non gli compete e rischia di rovinare, con il suo frenetico espandersi, tutto ciò che ha intorno. Il pazzo è costruito in un raffinato incastro di figure retoriche. La similitudine uomo-albero si sviluppa in una metafora concettuale emozione-temperatura e poi in una vera e propria metafora linguistica, quel la fiamma e il suo lenzuolo funebre che evoca la vampa che avvolgerà la pianta inopportuna. Il focoso, dunque, ritorna al fuoco. Chi ha fatto dell'ardore il principio della sua vita finirà nella fiamma. La fornace era uno dei mezzi per le esecuzioni capitali, specie per i crimini più gravi. Nell'aldilà, l'elemento igneo assolveva la funzione di radiare dall'esistenza gli ingiusti. La punizione tramite fuoco è inoltre testimoniata per i profanatori di necropoli e aree cultuali. Il destino del turbolento, entrato in un ambiente che non gli compete, rievoca dunque quello di chi accede indebitamente ai luoghi sacri. In una potente sinestesia si passa dal fuoco all'acqua, quell'essere trasportato via dal suo posto, sui flutti, che richiama da un lato l'abbandono del corpo al fiume, senza rituali né preparazioni, dall'altro il terrore di morire lontani dalla propria terra, tra i destini peggiori nell'immaginario dell'uomo egiziano. Il vero silenzioso pone, al contrario, le proprie radici in un contesto corretto in cui può prosperare. Fondamentale dunque sottolineare quale sia lo spazio fisico-ideologico in cui si svolge il capitolo. Il tempio, nominato al primo verso, è rappresentato anche dal fatto che il termine «il suo signore» sia accompagnato dal segno determinativo classificatore del divino. E un significato teologico può assumere quindi anche la luce in cui si trova l'albero del silenzioso. Amenemope dichiara che il comportamento da tenere in questa sede, che assicurerà il felice esito prospettato dalla metafora, è il tenersi in disparte, un atteggiamento di discrezione nei confronti del divino, precisato in altri passi della letteratura sapienziale di Nuovo Regno. Dall'insegnamento di Ani, non fare molte parole, taci e ti andrà bene. Non gridare nella cappella del Dio, il grido è il suo abominio. But F. Sei pregato con cuore amante, di cui tutte le parole sono nascoste, egli soddisferà il tuo bisogno, perché ascolta ciò che dici e accetterà la tua offerta. Fa offerta al tuo Dio e guardati da ciò che egli detesta. But F. Non interrogare la sua immagine di culto, non lanciarti su di lui quando appare in processione, non avvicinarti troppo a lui per portarlo. Dall'insegnamento del papiro Chester Beatty IV, verso. Non interrogare, Nedge, Dio. Dio non ama uno che si avvicina troppo a lui. Guardati dall'alzar la voce nella sua casa. Dio ama il silenzio, Seger. In questi testi si mostrano evidentemente radicate le idee della cosiddetta religiosità personale di Nuovo Regno. Ma la costruzione di un rapporto più intimo con la divinità, all'interno degli spazi devozionali ora disponibili alla popolazione, richiede comunque una rispettosa distanza. Essere silenzioso, tenersi in disparte mentre si prega con cuore amante, si configurano come una triade che descrive la devozione gradita alla divinità. Ecco dunque che il Gheru, il silenzioso, si carica in Amenemope di un'inedita accezione. È colui che prega gli dèi nel modo adeguato e che perciò verrà da loro apprezzato e ricompensato. Sono le qualità morali, e questo contegno in particolare, a determinare i benefici che l'uomo deriva dal contatto con il divino. Il non interrogare Dio non significa certamente non partecipare a feste, processioni e consultazioni oracolari, che conosciamo come pratiche regolari della religiosità ramesside, ma essere rifiutato è il nej-nej, verbo frequentativo che indica investigare, inquisire, importunare dunque il Dio con eccessive richieste e tentare di penetrare il mistero divino. Il silenzioso non arreca disturbo, non ha bisogno di far mostra di sé né di appressarsi troppo all'oggetto del culto, rispetta la natura segreta del Dio e si attiene a ciò che egli desidera. L'ideale di felicità di Amenemope, prospettato dal finale della metafora, è dunque quello di abitare a buon diritto e in rettitudine la dimora divina, rimanendo nell'amore del proprio Signore. Come indicato nel capitolo 8, preserva la tua lingua dalla parola dannosa e sarai l'amato della gente, troverai il tuo posto nel tempio e la tua razione dal pane del tuo Signore. Diverrai un beato, il tuo sarcofago ti celerà al riparo dall'ira del Dio. Capitolo 5. Quanto a tutti i silenziosi nel tempio, essi dicono: rai grande di lode. Attieniti al silenzioso e troverai la vita. Il tuo corpo sarà prospero sulla terra. Capitolo 7. La barca dell'avido è lasciata nel fango, ma la navicella del silenzioso va con il vento. Anche in questi due passi il silenzioso è messo in relazione con la divinità. Sono i silenziosi nel tempio che possono cantare le lodi di Ra, il dio solare, e anche nell'immagine della navicella che va con il vento si avvertono il favore e l'intervento dei superni. Non si dimenticano però i tradizionali vantaggi prospettati per il tacere. Attenersi al modello etico proposto è un modo per acquisire la benevolenza divina e trovare la vita, ma al contempo anche il benessere materiale. Del resto, lo ricordiamo, questo è il duplice scopo dell'opera, dichiarato già dal prologo: istruire l'uomo per indirizzarlo sul sentiero della vita e farlo prosperare sulla terra. Mentre poco più avanti l'autore assicura che troverai che le mie parole sono un granaio di vita e tu stesso prospererai sulla terra. Fortemente evocativa è poi l'immagine delle due imbarcazioni, quella dell'avido, appesantita dalla cupidigia, leggera quella del silenzioso, che viaggia con il vento a favore, in egiziano garma, costruzione omofona al vero silenzioso. Le metafore di ambito nautico, dominio bersaglio assai familiare nella terra del Nilo, sono utilizzate in maniera particolarmente incisiva dall'autore. Nel già citato prologo si dice che l'opera sarà utile perché gli possa dirigersi lontano dal male, più letteralmente timonare contro il male, il Rachem F. Ergiù. Da notare anche al capitolo 1, quando vi fosse una tempesta di parole, i discorsi saggi faranno da ancora sulla tua lingua. Tornando ai passi in oggetto, quelli del capitolo 5 e 7, del tutto peculiare è la locuzione quanto a tutti i silenziosi nel tempio essi dicono. I silenziosi parlano, già che il silenzio non significa mai, per la forma mentis egiziana, una rinuncia all'espressione, ma un uso economico e responsabile del discorso. Così recitava, infatti, il precedente insegnamento di un uomo a suo figlio, di medio regno. Quanto al discorso, esso è la sembianza del fuoco, è il bruciare della risposta dell'ignorante sfolgorante di sede, presso la bocca del silenzioso. In un paradosso che è tale solo all'apparenza, il luogo dove il discorso rifugia è la bocca del silenzioso, mentre l'ignorante si brucia le labbra nella sua incapacità di controllare la duplice natura, creativa e distruttiva, luminosa e corrosiva, della parola. Un'ulteriore prova di come la virtù del silenzio per la moralità egiziana non significasse affatto il mero tacere, si ha nel già citato passo del capitolo 7 di Amenemope. Al silenzioso non si contrappone più solo il focoso o un personaggio legato agli abusi del discorso, bensì l'avido. In Amenemope l'ambito semantico del silenzio si espande, svincolandosi da quello puro e semplice della parola. Capitolo 2. «Oh, tu, uomo focoso, Pashemem, come stai ora?» Egli grida e la sua voce arriva al cielo. Il dio della luna mette sotto accusa il suo crimine. Un'altra occasione buona per il cuore di Dio è indugiare prima di parlare. Capitolo 3. Non discutere con il caldo di bocca, Patara, e non provocarlo con parole. Temporeggia davanti al nemico, piegati davanti all'offensore. Una tempesta che spunta fuori come fuoco nella paglia, tale è il focoso, Pashemem, nella sua ora. Ritirati davanti a lui, lascialo perdere. Dio saprà rispondergli. Capitolo 9. Non fraternizzare con il focoso, Pashemem. Non avvicinarti a lui per parlare. Non lasciarti andare nella tua risposta. Guardati dall'affrettarla. Capitolo 10. Non salutare il tuo focoso, Payak Shemem, forzando te stesso. Non far violenza al tuo proprio cuore. Non dirgli salute a te falsamente mentre una paura è nel tuo petto. Non parlare falsamente come un uomo. È l'abominio, but, di Dio. Non separare il tuo cuore dalla tua lingua. Dio odia chi falsifica le parole. Il suo grande abominio è la contraddizione interiore. Questi brani vengono qui proposti assieme non solo come riferimenti indiretti al tacere, ma anche in quanto esemplificano uno slittamento concettuale di importanza cruciale. Ad un primo sguardo, di fatti, questi consigli ricalcano i topoi della letteratura parenetica egiziana. Pensare e prendere tempo prima di dare risposta, evitare i soggetti aggressivi, non parlar troppo o con precipitazione, bandire menzogna e doppiezza. Ma un paragrafo dell'insegnamento di Ptahotep raccomandava di lasciare il cattivo parlante a se stesso, poiché, che sia un grande o un umile, si perderà da solo e il silenzio lo renderà inefficace. Dall'insegnamento di Ptahotep, se trovi un litigante nel suo momento di discutere, uno che ti è superiore, potrai sminuire chi parla male non facendogli opposizione nel suo momento e lui sarà considerato un ignorante. Se trovi un litigante nel suo momento, un tuo pari che è in equilibrio con te, fa sì di diventare migliore di lui per mezzo del silenzio, mentre egli parla male. Se trovi un litigante nel suo momento, un meschino non certo tuo pari, lascialo perdere, che si punirà lui stesso. Amenemope specifica invece che interagire con tali soggetti è anche sgradito al Dio e che spetta a lui occuparsi dei colpevoli. I facinorosi vanno evitati non soltanto per sottrarsi alle occasioni di compiere il male, ma perché avere a che fare con loro porta all'ipocrisia. Li si teme eppure si è ossequiosi per non avere problemi. Un atteggiamento che produrrebbe lo stesso risultato, cioè scongiurare l'eventualità di essere coinvolti, ma è sbagliato, giacché la doppiezza è l'abominio degli dèi. L'autore impiega diffusamente l'espressione but, abominio, ciò che è odioso. Spesso considerato un'intrinseca proprietà dell'oggetto, a volte una condizione temporanea di un fenomeno, questo termine possiede una marcata connotazione religiosa. Più forte di un semplice significato negativo di una proibizione, è avvicinabile ad un concetto di tabù. Non si tratta pertanto solo di azioni poco consone. Compiere il but, l'abominio di un dio, significherebbe andare a intaccare il suo cosmos, lederlo fisicamente, introdurre un perturbamento nell'ordine universale. Ecco che dunque quella che per Ptahotep era strategia retorica e relazionale acquisisce in Amenemope un significato ulteriore. Non rispondere al contendente non è solo un modo di vita efficace, ma l'unico che rispetti la volontà del Dio, l'unico che non gli arrechi offesa. E il comportamento focoso, prima bandito in quanto elemento di disturbo per gli equilibri della comunità, è adesso riconosciuto come crimine contro gli dèi. Non nova, sed nove. Questo insegnamento rielabora i precedenti reiterando istruzioni ritenute sempre efficaci, ma aggiungendovi differenti motivazioni. Motivazioni che vanno a occupare un posto di rilievo nel pensiero sapienziale. Le ricompense di ordine religioso per il silenzioso sono adesso nettamente preponderanti. Dalla gestione dell'umanità affidata ai meccanismi autoregolatori della Ma'at, principio di giustizia e ordine cosmico, le saggezze del nuovo regno, e quella di Amenemopa in particolare, si spostano verso una fondazione delle norme etiche sulla relazione personale con il divino, ultima ratio dell'universo. Il significato della Ma'at non è alterato, ma esso stesso dipende dalla potenza superiore. Come si legge nel capitolo 20 di Amenemope, la Ma'at è il grande dono del Dio, ed egli lo dà a chi ama. Capitolo 9. Non fraternizzare con il focoso e non farti vicino a lui per parlare. Egli distrugge e costruisce con la sua lingua. Potesse sorgere di nuovo Khnum, il vasaio del caldo di bocca, Patara. Lui che si affatica agli stampi per ricuocere i cuori. Il focoso cammina davanti a ogni vento come le nuvole, danneggia il colore del sole. Le sue labbra sono dolci, ma amara è la sua lingua. Il fuoco arde nel suo corpo. Si aggiunge ai passi già proposti anche questa sezione, che specifica in una successione di immagini afferenti a diverse sfere percettive i danni che provoca il focoso. La metafora concettuale della fiamma si trasforma qui, come nel capitolo 4, da convenzionale a deliberata, con un gioco di elementi che richiamano tutti il tema del calore. Si invoca Khnum, il dio vasaio, colui che al tornio ha creato l'umanità, affinché si affretti a cuocere di nuovo nel suo forno il cuore del caldo di bocca. Questa denominazione, Tara, è scritta con il segno geroglifico che rappresenta il forno del ceramista. L'autore si serve allo stesso tempo dei valori fonetici, visivi e concettuali della scrittura. Così, la doppia natura del fuoco e la sua associazione con il potere della parola sono ancora una volta avvertibili in quei versi in cui, semplicemente tramite la lingua, il focoso è detto in grado di distruggere la realtà e riplasmarne una distorta. Il tropo della parola come fonte di potenza e di sofferenza si dimostra profondamente radicato negli insegnamenti. Lo sarà anche nelle successive sapienze demotiche. Dall'insegnamento di Khashesshonki, uno sbaglio di lingua nel palazzo è uno sbaglio di timone nel mare. Dall'insegnamento del papiro in Singer, la lingua dello stolto è la spada con cui egli taglia la sua vita. La descrizione del facinoroso prosegue nel capitolo 9 di Amenemope con l'inedita espressione «Egli cammina davanti ad ogni vento, come le nuvole, danneggia il colore del sole». È capace dunque di rovinare ogni principio di bellezza e positività, di attentare alle fonti stesse della vita. Luce, brezza, dolcezza, amarezza, calore, visioni e sensazioni afferenti a campi semantici differenti, giustapposte a plasmare una costruzione di sicura efficacia poetica. Capitolo 21. Mettiti tra le braccia del Dio. Grazie al tuo silenzio si abbasseranno. Quanto al coccodrillo, che è privo di lingua, Kha-Emneset, antico è il terrore che ispira. Non vuotare il tuo intimo in mezzo alla gente, non sminuire il tuo rispetto. Non mandare in giro le tue parole alla folla, non fraternizzare con l'espansivo. È più utile l'uomo che tiene il discorso nel proprio petto rispetto a colui che lo esprime a torto. In quest'altro brano, ancora segnato da problematiche grammaticali e lessicali che hanno portato a divergenze nelle traduzioni, è espressa chiaramente la nozione dell'uomo che si mette nelle mani del Dio, una visione sempre in consonanza con la teologia della pietà personale. Anche a fronte della mutabilitas mundi e della considerazione, sovente ripetuta in Amenemope, che non si può conoscere il domani, il devoto non interferisce con i piani del Dio e vive in serenità, poiché accetta il valore della potenza superiore e sa che nulla ha da temere. Al posto del sintagma dell'abbassare le braccia si può accogliere anche la lezione alternativa del rovesciare i nemici, giacché il silenzio che è in grado di sparagliare gli avversari, come si è visto, è già presente in Ptahotep. La traduzione qui scelta evoca invece l'immagine delle mani del dio che si abbassano in un gesto di protezione, ancora una volta coerente con il repertorio della religiosità personale. Si è poi specialmente discusso sui versi che prendono a paragone il coccodrillo, nei quali l'incertezza sulla lettura di due termini ha portato a interpretazioni opposte. Quella sulla scia di Francis Griffith, che recita «A crocodile which is devoid of proclaiming, inveterate is the dread of it». Oppure quella simile alla proposta di Edda Bresciani, «Il coccodrillo, che grida tanto forte, leggera è la sua potenza». Quest'ultima non sembra accordarsi con il prestigio, intriso di timore, che gli egiziani attribuivano all'animale. Tuttavia non è neppure pensabile che questo popolo, che quotidianamente sperimentava la chiassosità del coccodrillo del Nilo, potesse credere che esso non emettesse suono. La soluzione proposta da un articolo di Georges Posner, adottata nella traduzione qui presentata, è la correzione di Nis, grido, in Neset, lingua. Sembrerebbe infatti che gli egiziani avessero la convinzione che il coccodrillo non avesse lingua, poiché essa si presenta bloccata sul fondo della sua cavità orale. Amenemope non considera questa caratteristica del rettile un handicap, bensì la dimostrazione di come non esibire la propria lingua non significhi sminuire la propria autorevolezza. Il coccodrillo sa essere formidabile, pur per così dire privo di uno degli organi fonatori, tale è il potere del silenzio. E difatti i versi successivi contengono i classici ammonimenti a non sbandierare il proprio intimo, onde mantenere un contegno riguardoso e non offrire informazioni agli avversari. Altrettanto tradizionale è il concetto che sia spesso preferibile, in via precauzionale, astenersi dall'esprimersi, visto il rischio costante di farsi danno con il fuoco della parola. Capitolo 27. Non oltraggiare chi è più vecchio di te. È un caso che si può riportare davanti a Ra, un piccolo che oltraggia un grande. Lascialo colpirti mentre la tua mano è nel tuo grembo. Lascialo oltraggiarti mentre tu resti in silenzio. Iuek Gertu. Quando al mattino ti troverai davanti a lui, ti donerà pane in abbondanza. Il tema del tacere è concentrato nella prima parte dell'insegnamento, ma anche in chiusura lo ritroviamo incluso nel consueto ammonimento alla deferenza verso superiori anziani. Ancora una volta il comportamento incivile è biasimato in quanto dannoso a livello personale e sociale, ma soprattutto in ragione del suo essere inviso a Ra. Il precetto si declina però fino a un estremo piuttosto sconcertante all'occhio del lettore moderno. Si arriva a consigliare di lasciarsi ingiuriare e colpire, pur di attenersi a una buona condotta e di adempiere alla volontà divina. Si intuisce qui il peso della struttura gerarchica della società egiziana. A un superiore, come già raccomandava Ptahotep, non bisogna opporsi, ma lasciarlo sfogare, persino se ci si trova davanti alla violenza o a un capriccio. All'autore non resta che promettere che l'irragionevolezza sarà di breve durata. Entrano qui in gioco anche le questioni della politeness, delle norme redazionali tra le classi, un campo in cui il silenzio ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Mentre tuttavia in Ptahotep il focus principale resta l'arte dell'eloquenza, il discorso perfetto, medet neferet, inteso non solo come bel parlare, ma anche come principio aggregante della società, in Amenemope si scorge una variazione dell'equilibrio tra i consigli sul parlare e sul tacere, sbilanciata, sembrerebbe, verso il secondo elemento. Secondo i modelli della politeness theory, al fine di evitare contrasti e per garantire interazioni efficaci e produttive, ogni civiltà applica, come spiega Kim Rydell, culturally specific linguistic mechanisms to reduce the impingement and maintain effective conversation. Per l'Egitto faraonico, il silenzio è uno di questi meccanismi, accanto a quello ad esso legato dell'assoluto rispetto per i superiori. L'incidenza del reale di queste tendenze è stata comprovata attraverso lo studio della politeness in documenti eccezionali come le Late Ramesside Letters, un corpus di più di 70 missive degli scribi dell'amministrazione del villaggio di Deir el-Medina che ci permettono di osservare alcuni modelli di comunicazione tra individui con posizioni gerarchiche diverse. Esse risalgono in massima parte proprio al periodo di Amenemope, circa 1099-1069 a.C. Se la strategia del rimanere in silenzio come tale poco rappresentata, fatto naturalmente comprensibile in un medium scritto e nell'ambito di scambi inerenti a concreti problemi lavorativi, si sono tuttavia rilevati un altissimo grado di deferenza, barriere sociali ben definite e l'uso di protocolli lunghi e assai rigorosi nelle missive indirizzate dai subalterni ai dirigenti. Del resto, Japtahotep ammoniva: se sei uno di quelli seduti alla tavola di uno più grande di te, non parlargli finché non ti abbia chiamato. Non si sa cosa possa essere sgradevole per il cuore. Parla solo quando sei interrogato. Allora ciò che dirai sarà bello per il suo cuore. E lo stesso vale per Amenemope. Preserva la tua lingua dal rispondere al tuo superiore e guardati dall'oltraggiarlo. Pretendi una risposta solo da un pari tuo. Il grande gioco dei rapporti di forza all'interno della collettività egiziana si sublima dunque in questo modello etico del silenzioso, che comprende adesso non solo gli aspetti già previsti dalle altre sapienze, ma accezioni nuove, venate da un più forte senso di sottomissione al divino e alla gerarchia. Tale mutamento, secondo alcuni, ha una portata sociologica non indifferente, poiché, pur servendosi di uno stereotipo che ha radici antichissime, avrebbe trasformato l'uomo di successo di Ptahotep in una figura caratterizzata da, per citare Pascal Vernieu, conformisme, soumission fataliste, renoncement à tout volontarisme de la Russie sociale. Il silenzio sarebbe divenuto dunque, alla fine del nuovo regno, ciò che non era mai stato, sinonimo di soggezione e di rinuncia all'espressione. 3. Conclusione. Mutamenti e invarianze del valore del tacere in Amenemope. Per valutare queste ultime ipotesi è necessario prima di tutto accennare al Sizim Leben dei consigli sapienziali egiziani. Sebbene ognuno sia rivolto ad un pubblico parzialmente dissimile, gli insegnamenti hanno un'agency specifica, come in tutto il contesto vicino orientale, essi sono un prodotto delle elite scribali, di ufficiali di vari gradi e reindirizzati allo stesso gruppo ristretto, in una società in cui circa l'1% della popolazione era alfabetizzato. È certamente vero, dunque, che il discorso perfetto e l'utile tacere, raccomandati da insegnamenti e autobiografie, sono sempre intesi a sostenere e non a mettere in discussione lo stato gerarchico del mondo. Come rimarca David Hutto, "These rules of restraint indicate that the Egyptian should speak with modesty, avoid angry speech, not criticize someone to their superior, and remain silent. It is not surprising to find such rules within the context of a conservative society like ancient Egypt, so that, although these are rules for private behavior, they would also operate in such a way as to have a broader social function." Anche Denise Doxey, nella sua analisi delle fraseologie laudatorie nelle autobiografie, ha particolarmente sottolineato tale finalità. "Silence and eloquence appear to have been considered dual, complementary aspects of the person. Silence was encouraged not only because the Egyptian believed that a person should behave in accordance with his station, but also, in all likelihood, because such behavior facilitated the smooth functioning of the royal administration by discouraging dissent." Dall'altro lato, specialmente nel Nuovo Regno, il discorso sapienziale acquista una funzione di costruzione, conferma e perpetuazione dell'identità culturale dell'alta società. Nelle iscrizioni e decorazioni delle loro tombe, spazi pubblici che venivano visitati durante le feste religiose e anche per diletto, i proprietari spesso intrattengono con i visitatori un social interplay basato sul terreno comune dell'erudizione. Attraverso citazioni e rielaborazioni dei modelli del passato, essi danno prova del loro talento compositivo e al contempo offrono un nutrimento spirituale per gli intenditori della letteratura. Gli insegnamenti non sono più semplicemente utili al vivere, ma la conoscenza di tali opere e il rifarsi ai loro modelli è motivo di distinzione da esibire nel proprio monumento di eternità e memoria collettiva. Mentre per il Medio Regno gli ufficiali preferiscono ricordare le loro abilità nella sfera dell'eloquenza, includendo in essa anche il silenzio, per esempio, fui un uomo di parole ponderate, di discorsi efficaci, discreto sugli affari del palazzo, dalla bocca sigillata su ciò che udiva, preposto al silenzio tra i cortigiani. Nel nuovo regno il focus si sposta invece sull'istruzione e sulla competenza scrittoria. Ci si vanta di essere uno che conosce la propria mano, uno che fa parlare i rotoli, che produce compendi, colui che ricerca il passato, esperto nello ieri, consapevole del domani, istruito al futuro. E per citare la cosiddetta lettera satirica del papiro Anastasi I, lo scriba colto di spirito, abile nei geroglifici, che nulla ignora, svelto a riempire rotoli. Tutto ciò che esce dalla sua bocca è impregnato di miele. È stato sostenuto che l'enfasi posta sulle abili dita e sulla bocca dalle autobiografie e miscellane letterarie scribali sarebbe in contrasto con le esortazioni sapienziali al silenzio. Portatori di un tipo di discorso differente, che si limita a copiare e ripetere le parole degli antichi e dei superiori, gli scribi di Nuovo Regno non si sarebbero sentiti coinvolti in questo tipo di morale e nelle preoccupazioni per le insidie del linguaggio, che competerebbero invece solo all'élite e sarebbero concentrate sul tema della lingua e non della bocca. Il confine tra élite e sub-élite è tuttavia assai difficile da tracciare. La categoria degli scribi di professione comprendeva al suo interno innumerevoli distinzioni socio-economiche, dagli scribi di villaggio ai personaggi ai vertici della gerarchia, e si trattava a ogni livello di élite formate sulla lettura dei classici. Non sorprende quindi che la virtù del silenzio sia invece ben testimoniata nel corpus biografico, in cui si segnalano, raccolte da chi scrive, almeno 78 attestazioni dell'epiteto Geru, silenzioso, di cui 53 risalenti al Nuovo Regno. Aggiungendo altre menzioni del verbo tacere e certe formulazioni di significato affine, come far tacere chi è alto di voce o far tacere la folla, o l'essere chiuso, segreto, di bocca, colui che mantiene il silenzio, si superano le 160 occorrenze. Si tratta per la maggior parte di funzionari di categorie intermedie, lo stesso pubblico del resto a cui si rivolge Menemope, sebbene non manchino i casi di visir e sommi sacerdoti, ma anche di semplici scalpellini di Deir el Medina. Un'efficace sinossi dei temi qui discussi è offerta da Pa-Enchemenu, sacerdote del dio Amon e della dea Mut, vissuto sotto Ramesse III e Ramesse IV, che per due volte si definisce all'interno della sua tomba il vero silenzioso di Tebe, l'onesto di Karnak, colui che raffredda l'ardore nella dimora di Amon, la bocca chiusa della città, uno davvero istruito, privo di troppe parole. Si colgono in queste sentenze svariate analogie con il pressoché contemporaneo a Menemope, dal vero silenzioso di Tebe alla necessità di spegnere l'ardore all'interno del tempio alla lode della brevitas. Per quanto concerne le preoccupazioni per le trappole e le degenerazioni della parola, esse sono presenti in vari ambiti della cultura scribale, dagli insegnamenti a teste di carattere più privato, e sono spesso concentrate proprio sul tema della bocca. Come accennato in apertura, molteplici fonti delineano un fenomeno che può aiutare a spiegare i cambiamenti nello status del silenzioso in Amenemope. Si tratta della cosiddetta crisi del discorso di Nuovo Regno, teorizzata da Laurent Collomb. Nel suo articolo La rhétorique et ses fictions, lo studioso sintetizza il nucleo della problematica in poche righe, che citiamo qui in traduzione. L'ideale dell'uomo silenzioso, elaborato nelle saggezze di Medio Regno per rispondere alle esigenze di controllo delle emozioni imposte dalla società di corte, conobbe nel Nuovo Regno un'evoluzione segnata dalla rottura tra la sfera del divino e quella dell'umano. Il modello del germa, del vero silenzioso, ora implica che l'individuo si metta nelle mani di Dio e che sia fondamentalmente sospettoso riguardo alla parola, luogo di peccato. Numerosi testi di Nuovo Regno rivelano un discredito verso le forme di comunicazione e di giustizia della società umana e rimarcano il privilegio accordato alla comunicazione diretta con il divino. Tali preoccupazioni per le imperfezioni, le distorsioni, gli abusi del linguaggio, benché presenti in tutta la letteratura egiziana, diventano in Amenemope, come abbiamo visto, angosce strutturali. L'intera opera stigmatizza continuamente l'ipocrisia e la menzogna, l'impeto e l'inganno del focoso, tutto ciò che priva il linguaggio del suo potere comunicativo, trasformandolo in mezzo di prevaricazione, abominio del Dio. Mentre nel Medio Regno, nonostante le riflessioni sulla potenziale pericolosità della parola, si asseriva che comunque, per citare il racconto del naufrago, la bocca dell'uomo lo può salvare, in età ramesside la saggezza si pone come obiettivo quello di salvare dalla bocca degli altri, e la stessa richiesta si avanza in questi inni scribali alla suprema divinità, Amon-Ra. Tu mi salverai dalla bocca della gente. Iuech ernechemui emra enremech. Nel giorno in cui egli dice menzogne con la sua bocca, poiché il Signore degli Dèi vive della verità. Il tuo nome, Amon, è un amuleto per chiunque sia solo, prosperità e salute per chi è sull'acqua. Esso salva dal coccodrillo, è un ricordo dolce nel momento della confusione. Salva dalla bocca del focoso. Nechem emra enshemu. Ed è così che quel canale diretto con la volontà divina delucidato da Coulon si può esplicare nella letteratura ramesside proprio nel silenzio, che già nel Medio Regno, con Tahote per l'insegnamento di un uomo a suo figlio, era assurto a mezzo comunicativo ancillare a quello della parola, dotato di una sua propria efficacia, di una sua propria etica. Esso diviene ora anche una modalità di contatto immediato con la divinità, lontana eppure sempre in ascolto, nascosta eppure pronta a intervenire alle invocazioni dei suoi fedeli, siano esse gridate o inespresse. Si sviluppa infatti, in anticipo rispetto a simili istanze nelle letterature del vicino Oriente, il concetto che il Dio è in grado di udire anche il grido tacito, chiuso nell'intimo. Il cuore si pone allora come spazio immaginario e silenzioso dell'incontro. Da un inno a Osiri nella tomba del visir Rechmira di XVIII dinastia. Ascoltate, voi che siete in esistenza, Dio conosce ciò che sta nel corpo. Le membra che vi sono dentro, tutte, sono aperte di fronte a Lui. Guardate, i Suoi occhi percepiscono i caratteri. Ogni cuore si raccoglie personalmente per Lui. I segreti si dischiudono alla sua vista, il silenzioso, che non parla, Lui lo conosce. Dall'insegnamento di Ani, di XIX dinastia, sei pregato con un cuore amante, di cui tutte le parole sono nascoste, egli soddisferà il tuo bisogno, poiché ascolta ciò che dici. Da un inno su una statua dello scriba reale Rai di XIX dinastia. Amon vive della verità, la menzogna è il suo abominio, But F. Egli ama il silenzioso, il tranquillo, Ger Hebeb. Dall'inno a Thoth, il dio della sapienza e della scrittura del papiro Salie I. Vieni, salva me, il silenzioso. O tu, Thoth, pozzo d'acqua dolce per uno che soffre la sete nel deserto. Esso è sigillato per chi trova la propria bocca, aperto per il silenzioso. Viene il silenzioso e troverà il pozzo. Focoso, sei stato frenato. Il silenzio di Amenemope non ha abdicato al suo valore secolare, a quella sua utilità nella gestione dei rapporti sociali che è un tratto caratteristico dell'etica egiziana. Anche i passi in cui il silenzioso si declina in reverenza e umiltà trovano le loro eco già nel Medio Regno, come nel citato insegnamento di un uomo a suo figlio. È il silenzioso quello che viene riverito e il rispettoso a essere rispettato per strada. La connotazione di utilità sociale del tacere, quella per cui si giunge all'affermazione di sé attraverso il riguardo e il servizio, perdura dai più antichi esemplari del genere, dall'insegnamento per Kagemni, l'insegnamento di Ptahotep, fino a quello di Amenemope, senza mai trasformare la virtù in mero quietismo. Ad essa si aggiunge poi l'ulteriore vantaggio del consenso divino. Non di slittamento di significati si parla dunque, ma di un'espansione semantica che carica il termine di una nuova, spiccata accezione religiosa nel contesto del rapporto tra uomo e Dio. Come nella letteratura precedente, mai si rinuncia a quel dialogo che è forza coesiva e costruttiva della comunità e mai si deroga all'impegno costante dell'individuo nel mantenere, in atti e parole, la Maat. Ma affiora la consapevolezza che il discorso dell'uomo non basta più per mantenere la rotta della vita. La direzione ultima, l'ultimo colpo di remo, sono appannaggio dell'inconoscibile. Dal capitolo 18 dell'insegnamento di Amenemope, una cosa sono le parole che pronunciano gli uomini e un'altra cosa sono le azioni di Dio. Non governare il timone con la tua sola lingua. Se la lingua dell'uomo è il timone del battello, il Signore universale è il suo pilota.